through your mind. Now that you realize the prize arrives, we got the pump, the stuff to make it tough. From the heart, it's a star.
E allora torniamo in voce, sei sempre all'ascolto di Silenzio Assordante sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come preannunciato abbiamo in collegamento una compagna, intanto ci senti?
Bene, bene, sì, ciao a tutti e a tutti.
Ciao, grazie ciao. Per essere qui con noi e noi anche ti sentiamo bene. Allora con te, come ho annunciato all'inizio della trasmissione, volevamo lanciare innanzitutto l'iniziativa che ci sarà giovedì prossimo sotto il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Qui in trasmissione, come sai anche tu, è circa un annetto ormai dopo l'esplosione di questa pandemia ci stiamo occupando di quanto è avvenuto e sta avvenendo all'interno delle carceri italiane e insomma ne sono successe tantissime di cose e, sicuramente quello che stiamo provando a fare è un po' cercare di dare un quadro il più preciso possibile di quanto di tutte le aberrazioni di quanto sta avvenendo e oltre a questo c'è sicuramente tutto un sistema che è appunto il sistema carcere italiano che si sta insomma anche adesso ne parleremo insieme però forse anche un po' riconfigurando intorno a determinati obiettivi molto specifici e sicuramente i responsabili e le responsabilità indicati di certo ben prima di noi da chi insomma questa situazione se la vive sulla propria pelle, quindi parliamo sicuramente di tutta la popolazione detenuta ma di tutte le persone insomma anche parenti, amici di chi ha delle persone vicine o care all'interno delle carceri, le responsabilità sono diverse tra le quali c'è anche appunto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui anche insieme a te se non ricordo male abbiamo parlato diverse volte, quindi io ti cedo dopo questa breve introduzione ti cedo subito la parola e visto che appunto è prevista questa iniziativa per giovedì prossimo, innanzitutto io ti chiederei spiega un po' ascoltatori e ascoltatrici il motivo per cui appunto si va un po' a rompere le scatole lì sotto e poi un po' ci facciamo anche un po' se sempre se ne ha voglia una cronistoria di quanto è avvenuto all'interno proprio di questo dipartimento.
Sì, ci sarebbe da... Dunque, intanto già immediatamente dopo le rivolte qualcuno tra parenti e solidali sotto al DAP ci sono stati, proprio perché come giustamente hai detto tu, chi vive sulla propria pelle la condizione carceraria o comunque chi è molto vicino a chi la vive sulla propria pelle, come i parenti, insomma... sanno perfettamente che cosa è il DAP e quali sono le responsabilità. Il DAP, come hai correttamente detto tu, è un acronimo di Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che si struttura in un organigramma infinito, ci sono uffici, capi, vicecapi di uffici, eccetera, eccetera. Comunque è una diretta emanazione del Ministero di Giustizia, gestisce appunto le carceri, quindi le gestisce sia da un punto di vista di edilizia ma anche da un punto di vista di trattamento delle persone detenute. Trattamento delle persone detenute che si suddivide sia in quella che è la quotidianità delle persone che dentro le carceri sono, ma anche proprio rispetto a quelli che sono dei trattamenti individuali delle persone detenute, cioè decidono soprattutto per persone che sono dentro condannate per alcuni reati cosiddetti di una certa pericolosità sociale, loro appunto hanno proprio il profilo di queste persone e quindi determinano in qualche modo il trattamento che devono avere.
Quindi ha un ruolo abbastanza determinante proprio poi per la vita pratica di quello che avviene
della quotidianità. Sì, assolutamente. Ed è ovviamente anche in continua comunicazione con quelle che sono le singole direzioni del carcere.
Un po' il governo del carcere, per capirci un po'.
Esattamente. Il DAP è l'istituzione quella centrale che si suddivide poi a sua volta, secondo le varie regioni, in PRAP, cioè in ogni regione poi esiste una sorta di provveditorato regionale amministrazione penitenziaria. Noi saremo il 18 febbraio dalle ore 10:30 sotto gli uffici del DAP, quindi proprio di quello centrale sul territorio nazionale, perché insomma riteniamo che sia importante ancora una volta farsi sentire e portare loro quelle che sono le responsabilità non solo direi di quello che è avvenuto dall'8 marzo in poi, quindi dall'inizio delle rivolte, ma insomma le responsabilità generali, perché comunque come penso, no, sono sicura, è stato detto varie volte anche da questi microfoni, diciamo che la situazione del contagio Covid è stata un po' una goccia che ha fatto traboccare un vaso veramente colmo, perché insomma le condizioni appunto di vivibilità all'interno degli istituti penitenziari sono quelle che sono, e non lo diciamo solo noi, diciamo compagni che abbiamo una certa sensibilità, ma lo dicono anche degli organi, diciamo anche europei, che si insomma si occupano di quelle che sono appunto le più o meno le forme detentive, e hanno spesso diciamo condannato l'Italia per quelle che sono appunto quei luoghi insalubri eccetera eccetera, per cui diciamo il DAP ha responsabilità grosse pre e post Covid, diciamo durante questo periodo. Beh, ti farei, come dicevi tu, c'è in atto sicuramente una sorta di ristrutturazione, no? del DAP, molto pericolosa. Io adesso proverò un attimo a ripercorrere quanto accaduto soprattutto appunto nell'ultimo anno, visto che siamo appunto molto vicini alla conclusione di quest'anno, l'8 marzo è prossimo, e appunto per cercando di non annoiare, perché mi rendo conto che sono argomenti noiosi e ostici anche, fare appunto un ragionamento che porterà poi diciamo a delle conclusioni che direi inevitabile, una riflessione direi inevitabile.
Perfetto, perfetto.
Allora, l'8 marzo sappiamo, il 7 marzo sappiamo bene che scoppia una rivolta a Salerno, e dopo questa tante ci sono stati interessati ben 49 carceri, non solo dalle rivolte ma anche da forme di protesta solamente diciamo sul territorio nazionale, per non parlare di tutto quello che è accaduto nel mondo, insomma tantissime sono state le carceri dove ci sono state rivolte, proprio dovute anche alla paura del subire un contagio dentro il carcere, alla consapevolezza di quanto poco diciamo per come parlo in Italia adesso, per come diciamo vengono appunto, per gli strumenti che è il carcere, per il livello assolutamente basso di sanità che c'è in carcere, insomma chiaramente chi là dentro vive ha fortemente temuto per la propria salute, quindi scoppiano tantissime rivolte e diciamo la reazione dello Stato è stata violentissima. È stata violentissima, l'abbiamo detto tante volte, ci sono stati ben 14 morti, di cui 9 nel carcere di Modena, o comunque persone che venivano da lì trasferite, non sappiamo ancora in che condizioni vive a morte. Noi parliamo, i numeri fino adesso ufficiali sono 14, ma insomma visto che si è fatta così tanta fatica per conoscere i nomi, per conoscere il numero eccetera eccetera, temiamo che in realtà questo numero sia diciamo tendente al ribasso. Comunque rimaniamo su quelle che sono diciamo appunto le versioni ufficiali. Queste morti diciamo sono state velocemente liquidate dalla stessa audizione che ha fatto l'allora ministro Bonafede, che se l'è sbrigata con queste morti sono dovute per lo più, attenzione a questo, per lo più a diciamo assunzione di psicofarmaci, questo per lo più include evidentemente un perlomeno che ancora ad oggi non è dato sapere, Che succede? Dopo queste rivolte, appunto, sedate brutalmente, ma non solo sul momento, di testimonianze, di pestaggini, abbiamo infinite, sono tante anche le persone detenute che hanno fatto esposti rispetto a quello che è successo, ma è stato tutto insabbiato fino, diciamo, a poco tempo fa, e poi ci arriveremo quando è stato inevitabile che venisse fuori, diciamo, la mattanza che è avvenuta nelle carceri. Queste, diciamo, questo modo, questa, diciamo, gli strumenti violenti di sedazione di queste rivolte si sono protratte anche, diciamo, nei mesi dopo. Ricordiamo per esempio quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, dove non c'è stata, che ne dicano molte fonti, diciamo, mass media, non c'è stata nessuna rivolta nella giornata del 6 aprile, c'è stata una protesta, tant'è vero che subito dopo era entrato anche il magistrato di sorveglianza e sembrava rientrata, ma il 7 aprile un gruppo, diciamo, di 300 guardie, molto probabilmente del GIR, un gruppo, appunto, di gruppo intervento rapido istituito dal PRAP, quello che vi dicevo, cioè, diciamo, il DAP regionale campano, è entrato e ha massacrato le persone detenute all'interno. E quindi vediamo che anche un mese dopo, diciamo, quindi un mese dopo dai fatti del 7 marzo, dell'8 marzo, la vendetta dello Stato c'è stata, e come, e c'è stata anche un po', no, come monito, come minaccia per chiunque volesse ancora portare avanti le proprie istanze di, diciamo, di guardate che esistiamo pure noi, certo, guardate che all'interno dei carceri non è possibile, come dicevo prima, essere curati, però poi mettete mano a delle soluzioni che permettano quantomeno lo sfollamento delle carceri, perché in fondo è questo quello che chiedevano i detenuti. Da quel momento in poi, diciamo, anche le proteste, quelle che sono sempre state considerate diciamo pacifiche, perché così lo sono, e quindi battiture, scioperi, eccetera eccetera, sono state penalizzate anche con rapporti disciplinari. Insomma, non è possibile ad oggi fare nulla all'interno delle carceri salvo che subire quelle che sono, appunto, le decisioni di questo Stato che sono, appunto, assunte dal DAP. Ora, non so se voi ricordate che sempre nel mese di marzo, a un certo punto, viene fuori una circolare, sempre del DAP, dove erano indicate quelle che erano le patologie gravi per cui diciamo era possibile, in questo senso, essere più soggetti al contagio del Covid. Era una lista di patologie, tante, io l'ho avuta in mano, adesso ovviamente non sarò ad elencarle tutte, ma seriamente gravi, e tra l'altro erano delle patologie indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui esatto, niente sì, di sì. Che. Questa circolare invitava le direzioni delle singole carceri a comunicare ai magistrati di sorveglianza chi erano le persone affette da queste patologie, in modo che si potesse in qualche modo provvedere quantomeno con un differimento di pena. Il differimento di pena è una legge del codice che esiste e che semplicemente dice: portate fuori queste persone, vengano curate o comunque fuori da un pericolo imminente, e poi non appena, diciamo, il pericolo scema, riportateli in carcere, cioè non c'è nulla di chissà che.
Anche perché rispetto a patologie gravi si tratta, insomma, in una situazione del genere si tratta di una, diciamo, una subdola condanna a morte. Ecco,
esattamente.
È chiaro che...
Ora, cosa è successo? È successo che i magistrati di sorveglianza hanno provveduto a, diciamo, alcuni magistrati di sorveglianza hanno provveduto a prendere in carico questa circolare, e alcune persone anche, diciamo, rinchiuse nelle sezioni di alta sicurezza, quindi rinchiuse per reati di un certo tenore, e tre persone rinchiuse in 41 bis sono state messe agli arresti domiciliari proprio per questi motivi, per gravi patologie. L'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, stiamo parlando di persone, soprattutto quelle in 41 bis, che avevano 78 anni, erano affetti da tumore, non erano state trovate strutture penitenziarie cliniche in grado di poter garantire le cure di cui avevano bisogno, per cui erano casi davvero estremi che personalmente mi domando come mai stessero ancora là, ma evidentemente il desiderio di vendetta è infinito, per cui erano ancora là.
Certo, poi sul 41 bis ovviamente no, anche insieme ne abbiamo parlato diverse volte. Insomma, è abbastanza chiaro già solo l'istituto in sé è abbastanza chiaro il motivo per cui esiste e come diciamo ci si comporta all'interno di questo carcere speciale, chiamiamolo così. E quindi sì, no, è fatto bene a ricordarlo, perché poi appunto proprio rispetto al 41 bis anni fa mobilitazioni proprio rispetto al DAP c'erano state, insomma, proprio per dare anche continuità un po' a quanto poi è avvenuto negli anni.
E quindi diciamo, per cui apriti cielo, questa circolare è stata cavalcata da tutti i quotidiani, in particolare diciamo ce n'è uno che ha fatto una campagna terrorizzante su questi tre vecchi usciti in 41 bis, è stata cavalcata da parte della magistratura, tutta diciamo molto interessata a essere promossi a vertici diciamo di alte cariche, è stata presa in carico dall'esimio Giletti nella sua trasmissione Spazzatura, e praticamente era diventata, in pratica questa circolare era diventata
uno scandalo nazionale praticamente.
Sì, era diventata a livello nazionale, ma era diventata praticamente un piegarsi di fronte alle potenze della mafia, cioè lo Stato aveva ceduto.
Esatto. Parliamo, ricordiamolo per dovere proprio di cronaca, così siamo precisissimi su questo e precise, parliamo di, hai detto tu, tre persone
in 41 bis.
Esatto.
Per cui
gravemente malate, quindi insomma.
Ma gravemente malate. Sì, e poi ripeto, avevano anche provato i magistrati di sorveglianza, chiaramente prima di assumere una decisione del genere, avevano anche provato a cercare, avevano chiesto al DAP, cercate dei luoghi adatti, delle cliniche penitenziarie dove queste persone potessero essere curate. Il DAP o non aveva risposto oppure aveva detto non ce ne sono, per cui diciamo era davvero l'estrema razio quella di differire la pena a queste persone, e tra l'altro gli mancava a entrambi un anno e un anno e mezzo per il fine pena. Quindi insomma, dopo tutta questa canea, chiaramente questa canea volta proprio a far sì che l'attenzione dell'opinione pubblica fosse completamente diciamo rivolta altrove e rivolta sempre al nemico 41 bis, piuttosto che appunto alla gestione diciamo delle rivolte e appunto a quella mattanza che c'è stata. Fatto sta che in effetti tutti hanno guardato a questo, e c'è stato a quel punto la richiesta di dimissioni di Basentini, nonostante il ministro Bonafede avesse immediatamente fatto una legge, un decreto per cui queste persone, adesso la faccio molto breve, queste persone che erano state messe fuori per appunto queste patologie, fosse il caso di queste persone fosse diciamo rivisto, e infatti queste persone sono rientrate tutte, una di queste persone è rientrata per morire poche settimane dopo. Ora testa di chiaramente cade la testa di Basentini, no? E quindi
che era a capo del dipartimento,
che era il capo dell'amministrazione all'epoca penitenziaria del DAP di allora, esatto. E quindi responsabile diciamo anche della mattanza avvenuta durante le rivolte,
certo.
Per cui si toglie di mezzo evidentemente un personaggio scomodo, mentre tutti non è che pensano alle mattanze, stanno pensando al pericolo mafia. Chi viene sostituito Basentini? Beh, Basentini viene sostituito da Petralia, a capo proprio del DAP, e il vice capo Tartaglia, che ha proprio la delega ai detenuti in 41 bis e che è quello che immediatamente stila una lista di tutte le persone che erano uscite a causa di quella circolare e le ributta in gran parte dentro. Chi sono questi due personaggi? Questi due personaggi sono personaggi procuratori molto di spicco della DDA e quindi di quella, diciamo, di quell'organo inquirente che passa la vita a indagare su reati di mafia e di terrorismo. Per cui questo è un primo punto, a nostro avviso, molto molto importante, nel senso che ci ritroviamo persone che passano la vita appunto a cercare di mettere dentro, di portare avanti processi e quindi hanno questa impostazione, cioè un'impostazione inquisitoria, adesso la troviamo a capo di quell'ufficio che invece si dovrebbe occupare di quello che è il trattamento, cioè l'esecuzione della pena. Ora ci domandiamo, persone che hanno fatto carriera e che sono strutturate in questo modo, come possano attuare, diciamo, delle politiche volte, per quello che dice la Carta, la Costituzione, il famoso articolo 27, volte a un trattamento, no, adeguato, diciamo, che non un eventuale rientro in società. Per certo. Quanto mi riguarda, al trattamento rieducativo io ci credo poco, perché la rieducazione non è possibile quando è fatta in modo coatto, comunque mi domando quale può essere la loro impostazione. Io me lo domandavo allora e poi l'ho capita qual è la loro impostazione, perché la prima dichiarazione del capo del DAP, che ha destato tra l'altro scandalo da parte dei sindacati di polizia, è stata quella di dire: io sono onorato di questo e mi rivolgerò assolutamente, uno dei miei referenti è l'associazione Antigone, che apprezzo tantissimo per il lavoro svolto, eccetera eccetera. Beh, dopo questa prima dichiarazione, che ripeto ha suscitato le ire di tutti i sindacati, per cui non vi dico quello che hanno detto, il DAP e i suoi, per conto, per voce dei suoi capi, decide primo l'eliminazione della sorveglianza dinamica, perché chiaramente i sindacati la sorveglianza dinamica è quella che prevede, le celle all'interno delle sezioni aperte per 8 ore, ok? Quindi perlomeno non si è appunto chiusi in gabbia 24 ore su 24. Ma chiaramente il sindacato di polizia penitenziaria dice: non esiste, non possono, le rivolte sono avvenute proprio perché queste persone erano libere di muoversi nei corridoi, quindi chiudiamo le celle. Secondo provvedimento, invitano fortemente i direttori con una nota che dice: ci rendiamo conto che ci sono una serie di problemi all'interno delle carceri proprio di vivibilità, ma questa sarà una cosa che affronteremo più tardi. Per adesso però, visto i tantissimi casi di aggressione nei confronti del personale penitenziario, invitiamo le direzioni a non fare vaghi, cosa che non è mai successa, a fare quelli che sono i rapporti disciplinari, a attuare il regime punitivo del 14 bis a seguito di questi rapporti disciplinari, cioè la cella nuda, la cella viene chiuso per 15 giorni in isolamento, in una cella dove non c'è nulla se non un tavolo, una branda, uno sgabello, e quindi queste sono le prime circolari che rendono molto chiaro qual è l'approccio di questi nuovi capi del Dipartimento. Un'altra circolare è quella che appunto a seguito dei consigli disciplinari oltre a 14 bis trasferiamo i detenuti, quelli più riottosi. Beh, questo è avvenuto a giugno, quindi direi nel periodo in cui ancora, diciamo, come oggi, il contagio c'è sempre, quindi questo spostamento di detenuti da una parte a un'altra senza che si fossero anche organizzati da un punto di vista sanitario per intervenire la dice lunga. Un'altra circolare sempre divertente, diciamo, ma queste ultime di ottobre dell'anno scorso, cioè viene dopo l'estate, è stata quella che un tale Turrini, che era il direttore generale del trattamento dei detenuti del DAP, chiede di attuare all'interno del 41 bis delle ordinanze di Cassazione che erano riferite, sempre appunto per i detenuti del 41 bis, a concedere ai detenuti la cottura dei cibi all'interno delle celle, a diciamo accettare che i detenuti appartenenti a gruppi di socialità uguali si potessero cambiare degli oggetti, che detenuti appartenenti non a gruppi di socialità uguali potessero semplicemente scambiarsi un saluto, e anche di diciamo garantire ai detenuti in 41 bis le 2 ore d'aria e non 1 ora d'aria come diciamo avevano hanno le persone in 41 bis, un'unica ora d'aria, il resto la vivono chiusi in trappola nelle celle. Ora esce questa circolare di Turrini, il giorno dopo viene revocata sempre da Tartaglia e Petralia immediatamente, non esiste, quindi parliamo di ordinanze della Corte di Cassazione, loro decidono che non valgono un fico secco. Allora, non solo, per dire che è una diretta il DAP emanazione dello Stato, del Ministro di Giustizia e del Ministero di Giustizia, i GOM. Allora, i GOM è un reparto, diciamo, speciale, noi lo conosciamo non solo per il carcere, i GOM sono stati istituiti nel 97, poi nel 99, sempre grazie alla sinistra, nella persona di Diliberto, viene proprio dato un riconoscimento definitivo. Sì. I GOM noi li conosciamo, oggi sono sia per il 41 bis, diciamo, è un gruppo appunto penitenziario specializzato per le persone in 41 bis, ma anche per i detenuti cosiddetti islamici. Io dico cosiddetti islamici perché all'interno c'è di tutto e di più. Allora, sono anche famosi per i pestaggi violenti che ci sono stati nell'aprile 2000, se non vado errata, a Sassari, per delle perquisizioni violentissime avvenute nel carcere di Opera, che lo stesso, diciamo, Giuseppe Pisapia, allora presidente della Commissione Giustizia della Camera, aveva definito episodi di una brutalità inaudita. Sono famosi anche per la caserma di Bolzaneto. Ebbene, questi GOM, che sicuramente sono intervenuti con la loro professionalità a sedare le rivolte in carcere, sono stati ovviamente premiati, come attraverso, gli hanno riconosciuto un'autonomia amministrativa e contabile, cioè il budget è loro, non dipende più dal DAP, se la vedono loro come, diciamo, investire i soldi. E non solo, hanno, mentre, diciamo, gli altri reparti, insomma le altre categorie di poliziotti penitenziari devono relazionare al DAP ogni 3 mesi, loro hanno la possibilità di relazionare una volta all'anno, il che significa che il 41 bis è già una tomba e loro possono fare quello che vogliono all'interno senza dover dire niente a nessuno.
Sì, sì. Chiarissimo.
Ok, allora, e questo arriva a luglio. Poi a luglio che cosa succede? A luglio succede che, guarda un po', mentre appunto sulle stragi avvenute ancora nulla si sente, salvo a Santa Maria Capovetere, dove appunto quello che dicevo all'inizio di questa corrispondenza, le guardie improvvisamente salgono sui tetti perché vengono raggiunte da una conclusione di indagine, insomma da un'imputazione per la mattanza che era avvenuta in quel carcere, velocissimamente si portano, diciamo, a termine le indagini sulle contro i rivoltosi, e quindi da luglio noi abbiamo diciamo che si concludono indagini su centinaia di detenuti per le rivolte a San Vittore, per le rivolte alla Dozza, ad Opera di Milano, e anche noi a Roma siamo interessati da questo, perché ben 55 persone a Re Bibbia sono indagate e a nove sono arrivati dei mandati di cattura, persone che sono già dentro ovviamente, e in più adesso ci hanno appunto questa custodia cautelare per le rivolte. Quindi molto frettolosamente, diciamo, queste persone che hanno gridato esistiamo, perché noi non ci dimentichiamo che se non ci fossero state le rivolte nessuno se le sarebbe filati, mentre fuori c'era già l'allarme, tutti dovevamo stare isolati, eccetera eccetera, che hanno gridato la loro rabbia, la pretesa di essere considerati, e diciamo testimoniavano la realtà quotidiana del carcere, sono stati tutti raggiunti appunto da indagini, mentre tutto il resto ancora giaceva nel silenzio. A luglio succede questo, ad agosto chi magari così ha frequentato il carcere più o meno direttamente sa che agosto è la passerella dei parlamentari.
Sì.
Ebbene, il capo del DAP, i vertici del DAP decidono che neanche i radicali ad agosto entrano. Perché? Perché c'è il Covid. La domanda è: probabilmente è necessario, era necessario ancora far sì che i parlamentari non sentissero le persone dentro, non si rendessero conto delle condizioni e magari non ascoltassero neanche le verità in merito alle rivolte dell'8 marzo.
Sì, poi la logica vorrebbe esattamente il contrario, ma vabbè, ormai insomma non fa parte più di questo mondo, cioè nel senso, comunque, se c'è un problema che si aggrava, di solito forse appunto andare banalmente a controllare, vabbè, ma insomma questo...
Dai, non dire scorbellerie.
Esatto.
Allora, ovviamente quello che quando dico una diretta emanazione, a me viene da pensare, nel senso, per noi fuori che cosa è stato fatto, oltre quello di, diciamo, martellarci sulla nostra responsabilità individuale del contagio, tenetevi distante, state chiusi in casa, eccetera eccetera. Certo, non è stato messo mano alla sanità, non c'è stata una ristrutturazione della sanità, una riforma, quantomeno, insomma, con tutti i soldi che si sono mangiati, un tentativo di renderla più efficiente, non c'è stato un tentativo di salvaguardare posti di lavoro, eccetera. Insomma, parliamoci chiaro, le forme che sono state attuate fuori sono repressive, e così ovviamente all'interno del carcere, quanto più in quell'occasione in cui le carceri sono diventati dei fortini esclusi completamente dalla società, perché all'interno delle carceri, come abbiamo sempre detto, non entrano i parenti, non entrano i volontari, per cui è proprio terra ormai di nessuno, salvo delle guardie che entrano, eccetera eccetera, che possono evidentemente essere gli unici a veicolare contagi. Allora, detto questo, direi che consideriamo anche che nel frattempo c'è una leggetta che prevede che, visto che c'è una carenza di posti di direzione penitenziaria, su 45 posti vacanti, 7 sembrano essere destinati a personale di polizia penitenziaria, e qui ci ritroviamo un direttore che prima era un civile e adesso avrà questo bella divisa. Quindi che cosa sta avvenendo? Io lo chiamo un golpe in qualche modo, nel senso, il carcere si sta militarizzando sempre di più, prova ne ha anche i militari messi fuori da alcune mura, se non sbaglio, nel carcere di Sulmona.
Sì.
E tutto è rivolto solo ed esclusivamente a una chiusura, a una gestione che non ha più nulla a che fare con quello che era, fino a poco tempo fa, considerato il trattamento, il reinserimento, eccetera eccetera.
Allora, una riflessione brevissima, perché siamo, insomma,
sì,
siamo partiti, insomma, l'ho detto prima, anni fa, a parlare del DAP in merito soprattutto a quanto stava avvenendo anche con la campagna Pagine contro la tortura,
sì,
rispetto al 41 bis. E chiaramente il 41 bis l'abbiamo appunto anche insieme sempre descritta come un po' una punta, la punta di diamante, oppure la punta dell'iceberg di un sistema fatto in un certo modo che ha una certa tensione. A me quello che sembra, da quello che dal quadro diciamo molto preciso che hai fatto tu, è che appunto se il 41 bis serve a ma questo proprio è dichiarato, insomma non è che ce lo stiamo inventando noi, a separare totalmente chi sta lì dentro e le persone che stanno fuori per diversi motivi, adesso tutto il carcere sta andando in maniera netta e definitiva verso quella direzione. Questo un po' no?
Era diciamo quello che nella campagna Pagine contro la tortura si diceva, cioè esatto. Attenzione, perché una volta che certi dispositivi valgono per i presunti nemici si allargheranno, certo, a tutti quando sarà utile. Voglio solo dirti una cosa riguardo a questo, mi viene da ridere. In questo gioco qua delle nuove nomine diciamo governative è stata proposta la Cartabia presidente della Corte Costituzionale come ministro di giustizia. Ebbene, la Cartabia ha scritto un libro a quattro mani con Manconi, che il cui diciamo accesso dentro il carcere di una persona detenuta in 41 bis che voleva leggere è stato impedito. Ora io credo che come ministro, diciamo come appunto candidato a ministro di giustizia, sembra abbastanza divertente che addirittura un suo libro venga impedito, per dire a che punto siamo arrivati, insomma, cioè quello che diceva la campagna, la questione non è solo il fatto che la persona in 41 bis non può più diciamo ricevere libri dall'esterno, ma è chiaro che questa cosa si trasformerà in una discrezionalità da parte del direttore o del DAP del contenuto del libro che la persona, certo, leggerà. Quindi si deciderà, certo, se lo riteniamo idoneo o meno, e questo sta avvenendo proprio ad altissimi livelli, ripeto, addirittura a chi viene candidata come ministro di giustizia. Io faccio solo, se vuoi, un'ultima, non so quanto tempo abbiamo. Guarda, proprio
quello che vuoi, ma vai, vai pure, poi insomma possiamo anche tirare un po' le conclusioni.
Un'ultima chiosa, certo. Il 18 lì al DAP, noi saremo al DAP, ricordiamoci che voglio dire che il 18 c'è anche il processo a Milano per la rivolta a San Vittore, per cui direi che c'è un motivo in più per essere là sotto. E motivi in tanti per essere là sotto per quanto mi riguarda, e spero che saranno colte da più persone possibile. Intanto è vero, la critica a chi diciamo si occupa di tutte le nefandezze della punta dell'iceberg repressiva che è il carcere è quella, ma non si può partire da là. Ok, però c'è un discorso di continuità, nel senso, se ci rendiamo conto che i lavoratori in protesta, che gli immigrati lavoratori, che cioè siamo in un periodo in cui non solo chi si ribella con certe forme viene punito e viene incarcerato, ma anche semplicemente chi decide di non obbedire, o chi decide che non gliela si fa più, o chi decide che il lavoro non può essere un lavoro servile e diciamo non pagato o mal pagato, a chi decide che certe misure sono inaccettabili. Per cui occuparsi di quello che avviene dentro il carcere significa in qualche modo dare continuità, perché non credo che ormai c'è più da avere nessun prosciutto agli occhi. Qua qualsiasi lotta, qualsiasi istanza viene duramente e brutalmente repressa in piazza, in strada, e poi ci sono anche le conseguenze, quelle che sono appunto conseguenze legate ai processi, eccetera eccetera. Sì, un altro motivo per cui dovremmo stare là, noi l'avevamo detto il 12 dicembre, attualizzando quella che è una data della strage di Stato, io mi sono domandata se ci fossero stati 14 morti improvvisi per, non so, per un attentato in una metro, in una strada, fuori da un negozio, eccetera, eccetera, che cosa sarebbe successo? 14 morti dentro le carceri, se non ci fosse stato a un certo punto l'esposto di 5, l'esposto quello che è stato pubblicato, pubblicizzato, sì, sì, in qualche modo per volontà anche delle persone a loro vicine, perché in realtà di esposti per i comportamenti e le mattanze venute ce ne erano state tante, certo, ma alla fine c'è stato questo esposto di questi amici detenuti di Sasà Piscitelli che erano a Modena, che poi sono stati trasferiti ad Ascoli e hanno voluto denunciare quanto accaduto, e quindi da là, diciamo, finalmente la sabbia si è iniziata a spostare e un po' di verità sta emergendo. Ma veramente io mi domando se 14 persone non fossero morte in carcere in questo caso, o anche no, potremmo dire che anche nei CPR potrebbero morire tranquillamente, come ne sono morti tanti nell'RSA, ma sì, se sì, fossero morti per strada, ripeto, per una qualsiasi, diciamo, attentato, sarebbe successa l'ira di Dio e saremmo stati tutti in piazza. Sono morti, spero, perché
non è detto neanche quello, comunque. No, dico, non è detto neanche in quel caso,
esatto,
però sì,
esatto,
ragionamento, il ragionamento fila perfettamente, sì,
okay,
sì.
Quindi direi che, non lo so, mettiamoci una mano davvero, ma ragioniamo anche, perché ovviamente se 14 morti muoiono così e nulla accade dopo, diamo il là a tutto quello che può accadere dopo, all'arroganza dello Stato al massimo livello, e si vede, diciamo, non è che non ci sono neanche più campanelli d'allarme, secondo me ci stiamo perfettamente dentro. E i morti che ci sono stati, appunto, cerchiamo di non diciamo avallare quello che ha fatto lo Stato, perché i morti sono morti nel carcere di Modena. Il carcere di Modena, da testimonianze che abbiamo, era vissuto da persone detenute completamente figli di nessuno, la maggior parte non figli di nessuno, erano per lo più africani, per lo più gente che veniva dall'est, una condizione di, diciamo, veramente di umanità molto sofferta là dentro, anche a causa ovviamente del patrimonio di guerre, quindi uno contro l'altro, soprattutto dell'est, no? Per non parlare poi ovviamente del razzismo con gli africani, eccetera. Quindi persone nessuno, non appoggiate, infatti dei 14 morti molti corpi sono stati carbonizzati, tanto nessuno chiederà mai niente, no? Per cui è stato un carcere in cui non è stato a caso che è avvenuto là, quello è stato un monito, perché tanto si sperava che nessuno se ne sarebbe fregato nulla, e per cui a mio avviso non essere davanti al DAP, non essere a marzo, l'8 marzo, questa chiamata sotto il Ministero di Giustizia, non dire niente, non raccontare niente, non fa niente, avvalla, diciamo, i piani e diciamo la vendetta brutale, che è un monito per tutti, per dentro e fuori dello Stato e di chi in questo momento lo rappresenta, ma insomma lo Stato ha sempre fatto così, ecco.
Assolutamente, qui, come sai, insomma, concordiamo perfettamente con quello che dici. Aggiungo che se, insomma, questo atteggiamento da parte di chi governa poi in Italia, ma devo dire che purtroppo questo ragionamento è estendibile, diciamo, a tutto il primo, cosiddetto primo mondo più industrializzato, e non solo, purtroppo ci sono posti in cui avvengono cose anche, se possibile, anche peggio di queste, sicuramente se diciamo con l'esplosione di questa pandemia, diciamo, un discorso che si fa, ripeto, purtroppo da tanti anni, cioè ci sono, per chi governa, vite che meritano di vivere, altre meno. Questo è un dato di fatto, è purtroppo una questione che da tempo viene detta. In questo momento si è resa assolutamente palese. Tu hai fatto bene a... insomma, noi in questo caso stiamo parlando di carcere, hai fatto benissimo poi a collegare anche queste morti con tante altre morti che ci sono state e che continuano a esserci e che ci stanno da tantissimo tempo, purtroppo, nei CPR, nei campi di lavoro, nel mare, esatto. E semplicemente quello che diciamo dal nostro punto di vista è che purtroppo questa situazione ha reso molto palese quelle che sono le intenzioni. L'intenzione è un po' quella di oggi della chiacchierata con te, era anche un po' quello di rifare appunto un po' una cronistoria di quanto avvenuto, perché è passato un anno, ma un anno così, diciamo così scherzando, noi diciamo che vale 5, perché poi si fa presto a dimenticare un po', anche a essere un po' sui fatti, da, no? Dagli avvenimenti che un po' ci hanno travolto tutti. È innegabile che ci hanno sconvolto più o meno, chi più chi meno, la vita. E sicuramente provare a tenere il punto e vedere quindi appunto, come dicevi tu, sicuramente le novità che una situazione del genere presenta, ma anche e a maggior ragione le continuità con un'organizzazione, una gestione che va in una direzione precisa. L'intenzione di oggi era appunto quella di fare una fotografia sicuramente di quello che è avvenuto in questo anno, però anche di provare un po' a entrare nel merito di come poi si amministra, si gestisce questo vero e proprio, diciamo, stillicidio che sta avvenendo e che continuerà a avvenire purtroppo all'interno delle carceri e non solo. Quindi insomma, noi ti ringraziamo, noi nella fattispecie io, perché sto da solo, però insomma è stato come al solito molto prezioso il tuo contributo e ripeto, magari anche utile per avere una foto di quello che sta avvenendo, ma un po' anche in prospettiva di quella che è la tendenza, cioè verso dove stiamo andando. Guardare, credo che anche oltre, questo sia importante, perché e quindi vedere anche appunto queste riconfigurazioni che si svolgono un po' ai piani alti, e noi anche qui in trasmissione, no, spesso poi parliamo, giustamente diamo voce a chi appunto in maniera diretta ci può raccontare quanto sta avvenendo nelle carceri, però non dobbiamo mai dimenticare che quella è la conseguenza, no? Anche quello che avviene poi nella pratica e nella quotidianità delle carceri è la conseguenza poi di decisioni che vengono prese, come insomma, non è, perché anche il discorso della non curanza, della negligenza, delle mele marce un po' ci ha rotto le scatole e non è, diciamo, non è utile proprio a comprendere quello che sta avvenendo.
No, è un alibi, ti direi, un alibi per proseguire.
Esattamente.
Va bene.
Noi, senti, allora, noi sempre 18... sto noi. Vai, ridici l'appuntamento.
Allora, giovedì 18 febbraio, via Luigi Daga, mi sembra.
Esatto.
Sì, è un po' fuori.
Numero 2.
So, credo che sia Bravetta.
Esatto, sì, zona Bravetta.
10:30
Roma Nord,
sì, non, però insomma bando
largo Luigi Daga 2, quindi 10:30 18 okay. febbraio.
Esatto. Quindi partecipate, è importante.
Perfetto.
Grazie per lo spazio.
Grazie davvero a te e a presto. Un abbraccio.
Anche a te.
Ciao.
A tutti e a tutti.